Il canto si apre con un monito ai lettori. Dante avverte i lettori della difficoltà che si appresteranno ad affrontare insieme a lui e li invita a controllare se hanno sufficienti mezzi per affrontare l'impresa. Questi mezzi sono gli studi filosofici e soprattutto teologici, quel tipo di conoscenza che porta alla conoscenza di Dio, e Dante la chiama questa conoscenza il pan degli angeli, un tipo di conoscenza di cui l'uomo ha sempre bisogno, a cui l'uomo aspira continuamente, da cui non può essere soddisfatto in questa vita, ma che rappresenta il fine ultimo della vera conoscenza, la conoscenza della verità. Infine, avverte il lettore che quello che leggerà fra poco, da ora in poi, lo riempirà di meraviglia, la stessa meraviglia che provarono gli abitanti della Colchide quando videro Giasone diventare, dice il testo, bifolco. Nel racconto di Ovidio, Giasone, per conquistare il vello d'oro, dovette sostenere alcune prove, tra cui quella di arare un campo con due buoi che spiravano fuoco dalle narici e seminare poi nel campo denti di serpente da cui nascevano uomini armati. Ci si è chiesti se questa meraviglia dipende dal fatto che Dante sia un novello Giasone, cioè un uomo che da laico diventa teologo, oppure la somiglianza riguarda l'impresa straordinaria spirituale che si appresta a compiere, quella di godere della visione paradisiaca. Ed ora ecco la descrizione del volo spirituale che Dante compie nel cielo della luna. E velocissimamente, come una freccia che si stacca dall'arco e giunge al bersaglio, giungono Dante e Beatrice al primo cielo. E Dante si meraviglia di penetrare in questo corpo che si presenta come una nube lucida, spessa, solida e pulita, splendente come un diamante al sole, e si stupisce come appunto possa essere penetrato in un altro corpo, e paragona questo fatto prodigioso al raggio di luce che penetra nella massa dell'acqua senza per questo disunirla. Dante chiede a Beatrice una spiegazione sulle macchie lunari, che sulla Terra vengono considerate, secondo una leggenda, una punizione data a Caino che, esiliato sulla Luna, dovrebbe portare un fascio di spine che dalla Terra sono viste come macchie. Beatrice sorride e da qui inizia una parte dottrinale con la quale Beatrice spiegherà l'errore della credenza, sia questa sia quella di Dante, che Dante aveva espresso nel convivio, secondo la quale le macchie che appaiono sulla Luna derivano da una maggiore o minore densità, e poi la spiegazione invece della verità. Tutta questa spiegazione verte su dei ragionamenti che fanno uso anche dell'esperienza, ma la base è questa, che la ragione non ha ali sufficienti per spiegare la realtà. La realtà è ben altro, occorre un ragionamento che invece è basato sulla fede, sulla esistenza di un ordine divino che va ben oltre le leggi razionali. La vera conoscenza può nascere dall'esperienza, dai sensi, dalla scienza umana, ma per raggiungere la verità ha bisogno della sapienza divina, di una luce che illumina sulle ragioni ultime della realtà. La trattazione parte dalla confutazione della teoria di Dante secondo cui le macchie lunari derivano da maggiore o minore densità. E Beatrice parte dall'alto, da una visione più elevata, e dice: le stelle dell'ottavo cielo, cioè il cielo delle stelle fisse, esercitano sulla Terra influssi diversi. Questa diversità non dipende da una quantità diversa di materia, ma dalla qualità delle stelle stesse, e quindi da un principio formale diverso, diciamo spirituale, o metafisico e teologico. Ancora, Beatrice, da questo campo, diciamo, metafisico astratto, passa a un campo più realistico, basato sull'osservazione della realtà. Invita Dante a ricordare l'eclissi. Durante l'eclissi i raggi del sole non attraversano in qualche punto la luna, e di fronte all'obiezione che il raggio appare più scuro nelle macchie perché lì il raggio è riflesso da un punto più lontano, Beatrice invita addirittura a fare una sperimentazione, a collocare tre specchi, di cui uno più lontano degli altri, e osservare che comunque il raggio di luce mantiene la stessa luminosità. Nell'ultima parte del suo discorso, Beatrice ora spiega la vera ragione delle macchie lunari. E la spiegazione investe un problema molto più generale, quello delle influenze celesti, cioè la maggiore e minore luminosità degli astri non è se non il modo in cui si manifesta la virtù delle intelligenze motrici. Dentro l'empireo, che è il cielo della pace divina, gira un corpo, il primo mobile, nella cui virtù, nel quale risiede tutto ciò che poi si attua nei cieli e nella terra. Il cielo seguente, cioè il cielo ottavo, che si abbellisce di stelle, di tante stelle, distribuisce l'unica virtù del primo mobile in tante essenze particolari quanti sono le stelle. Quindi gli altri cieli, dal settimo in giù, ognuno secondo la propria natura, dispongono le virtù particolari che hanno in sé per conseguire il loro fine e per produrre quei germi di vita che poi piovono sulla terra. Insomma, i cieli sono simili agli organi del nostro corpo, e ognuno adempie a una sua funzione, risponde a un fine, in armonia col tutto. Movimento e virtù dei cieli sono infusi dagli angeli motori, si chiamano così perché hanno il compito di muovere i cieli. Gli angeli, insomma, non solo infondono nella preziosa materia stellare movimento e virtù, ma anche letizia. E come nel corpo l'anima dà movimento e funzioni ai vari organi, così la gioia si manifesta in forma diversa, attraverso, per esempio, gli occhi in maniera maggiore rispetto ad altre, parti. Allo stesso modo, negli astri, nelle stelle, questa virtù e questa gioia brillano in modo differente.